una produzione Radio Tenebrose Presenze. Storie e misteri a Natale. Legge Madame Valover. Un Natale di Maigret di Georges Simenon. Quinta parte. Torrance era in giro nel nebbione da un posteggio di taxi all'altro. I due uomini aspettavano senza impazienza, ciascuno sprofondato in una poltrona, entrambi con la stessa posa, un bicchierino a portata di mano, e Maigret incominciava ad appisolarsi. Come erano andate per tutto il resto, così le cose andarono anche per i taxi. Certe volte si finisce subito sul taxi che si cerca, altre volte si passano giorni e giorni senza la minima indicazione, soprattutto quando non si tratta di vetture appartenenti a una compagnia. Certi autisti non hanno ore regolari, si fermano a posteggiare qua e là come capita e non è detto che leggano sul giornale gli avvisi della polizia. Prima delle 5, Torrance chiamò al telefono. «Ho trovato uno dei taxi», annunciò. «Perché uno? Ce ne sono altri?» «Tutto lo fa credere. Ha caricato la giovane signora questa mattina all'angolo del boulevard Richard Lenoir con il boulevard Voltaire e l'ha portata all'altezza della Gare du Nord. Lì lei è scesa e ha lasciato andare il taxi. È entrata in stazione?» «No, si è fermata davanti a un negozio di articoli da viaggio che rimane aperto anche le domeniche e i giorni festivi e l'autista non se n'è più occupato.» «Dov'è adesso?» «Qui, è appena tornato.» «Vuoi mandarmelo?» «Che prenda la sua macchina o che ne prenda un'altra ma che venga prima possibile. Quanto a te, cerca di rintracciare l'autista che l'ha riportata indietro.» «Ho capito, capo. Il tempo di buttare giù un caffè corretto perché fa un freddo terribile.» Maigret gettò un'occhiata dalla parte opposta della strada e vide un'ombra alla finestra della Dunkerque. «Vedi di trovarmi nell'elenco telefonico un negozio di articoli da viaggio di fronte alla Gare du Nord.» Luca impiegò solo pochi istanti e Maigret telefonò. «Pronto? Qui la polizia giudiziaria. Ha avuto una cliente stamane, un po' prima delle 10, che dovrebbe aver comprato qualche cosa da voi, probabilmente una valigia. Una giovane donna bionda, un taglio grigio, con una borsa in mano, se la ricorda?» Forse le cose erano facilitate dal fatto che tutto ciò accadeva il giorno di Natale. La circolazione era meno intensa, il commercio quasi inesistente. Senza contare che tutti tendono a ricordarsi con più precisione le cose avvenute in un giorno diverso dagli altri. «L'ho servita io stesso. Mi ha spiegato che doveva partire subito per Cambrai, per andare da una sorella malata e che non aveva nemmeno il tempo di passare da casa. Volevo una valigia a buon mercato, in fibra, come ne teniamo impilate ai due lati dell'ingresso. Ha scelto il modello medio, ha pagato ed è entrata nel bar qui accanto. Io mi trovavo sulla porta poco dopo, quando l'ho vista dirigersi verso la stazione con la valigia. Lei è da solo in negozio? Ho qui un commesso. Potrebbe assentarsi per una mezz'ora? Salti su un taxi e venga da me a questo indirizzo. Immagino che pagherà lei la corsa. Devo trattenere il taxi? Sì, lo trattenga.» Secondo le note scritte sulla busta, fu alle 5:50 che arrivò l'autista del primo taxi, un po' meravigliato, trattandosi della polizia, di essere ricevuto in una casa privata. Ma riconobbe Maigret e si guardò incuriosito intorno, visibilmente interessato all'ambiente in cui viveva il famoso commissario. «Andrà nello stabile proprio di fronte a questo e salirà al terzo piano. Se la portinaia la ferma, dica che sta andando dalla signora Martin.» «La signora Martin, ho capito.» «Se ad aprirle viene una signora bionda e lei la riconosce, si inventi un pretesto qualunque. Le dica che ha sbagliato piano o qualcos'altro, non importa cosa. Se è un'altra persona, chieda di parlare personalmente con la signora Martin.» «E poi?» «Niente, tornerà qui e mi confermerà che è proprio la persona che ha condotto questa mattina.» «D'accordo, commissario.» Quando la porta si chiuse, Maigret aveva, suo malgrado, un leggero sorriso sulle labbra. Al primo comincerà ad agitarsi, al secondo, se tutto va bene, sarà presa dal panico. Al terzo, purché Torrance riesca a pescarlo. Torrance al telefono. «Credo di aver trovato, capo. Ho scovato un autista che ha caricato alla Gare du Nord una signora giovane che risponde alla descrizione, ma non l'ha riportata in Boulevard Richard Lenoir. Si è fatta lasciare all'angolo del Boulevard Bon Marché. Mandamelo.» Il problema è che ha diversi bicchierini in corpo. Non importa, dove sei? Alla rimessa dei taxi di Barbé. Non allungherai di molto il percorso se passi per la Gare du Nord. Vai al deposito bagagli. Purtroppo non ci sarà più lo stesso impiegato di stamattina. Guarda se c'è una valigia nuova di fibra che non dovrebbe essere pesante e che è stata depositata tra le 9:30 e le 10 di stamane. Prendi nota del numero. Non te la lasceranno portar via senza un mandato, ma chiedi nome e indirizzo dell'impiegato che era di servizio stamattina. E poi cosa faccio? Mi telefoni. Aspetto il tuo secondo autista. Se ha bevuto, scrivigli il mio indirizzo su un pezzo di carta, in modo che non si perda per strada. La signora Maigret era in cucina ora, dove stava preparando la cena, senza aver osato chiedere se Lucas restava a mangiare con loro. Chissà se Paul Martin era sempre con la figlia là di fronte. Chissà se la signora Martin aveva cercato di sbarazzarsi di lui. Quando sentì suonare alla porta, sul pianerottolo non c'era una persona, ma due, che non si conoscevano e si guardavano stupiti a vicenda. Il primo autista, già di ritorno dalla casa di fronte, si era trovato per le scale di Maigret con il negoziante di valigie. «L'ha riconosciuta?» «Non solo l'ho riconosciuta io, ma mi ha riconosciuto anche lei! È diventata pallida, è corsa a chiudere una porta che dà su una camera e mi ha chiesto cosa volevo. Ma cosa le ha risposto?» Che mi ero sbagliato di piano. Ho capito che esitava a chiedere e ho preferito non lasciargli nel tempo. Da giù l'ho vista alla finestra. Probabilmente sa che sono entrato qui. Il negoziante di articoli da viaggio non capiva niente. Era un uomo di una certa età, completamente calvo, dai modi un po' untuosi. Uscito l'autista, Maigret gli spiegò che cosa doveva fare e quello tirò fuori delle obiezioni, ripetendo ostinatamente: «È una cliente, capisce? È molto indelicato tradire una cliente!» Finì per decidersi, ma per precauzione Maigret gli mise Lucas alle costole, perché lungo il tragitto avrebbe potuto cambiare idea. Meno di 10 minuti dopo erano di ritorno. «Desidero farle presente che ho agito solo su suo preciso ordine e da lei costretto e forzato.» «Ma l'ha riconosciuta?» «Sarò chiamato a testimoniare?» «È più che probabile.» «Brutta cosa per il mio commercio. Le persone che acquistano bagagli all'ultimo momento spesso preferiscono che non si parli delle loro andate e venute. Può darsi che ci si possa accontentare della sua deposizione davanti al giudice istruttore.» «Oh, sì, certo che lei. Non era vestita allo stesso modo, ma l'ho riconosciuta.» «Anche la donna l'ha riconosciuta?» «Mi ha chiesto subito chi mi mandava.» «Che cosa ha risposto?» «Non so, ero molto imbarazzato. Che mi ero sbagliato di porta.» «Non le ha offerto niente? Che cosa intende dire? Non mi ha neanche invitato a entrare. Sarebbe stato ancora più spiacevole.» Mentre l'autista non aveva preteso nulla, questo tipo, che probabilmente se la passava bene, insistette per essere risarcito del tempo perduto. «Resta da aspettare il terzo, mio vecchio Lucas.» La signora Maigret incominciava a innervosirsi. Dall'altra porta lanciò al marito dei segni discreti per chiedergli di seguirla in cucina e qui bisbigliò: «Sei sicuro che il padre sia ancora là di fronte?» «Perché?» «Non so, non capisco bene quello che stai combinando. Penso alla piccola e ho un po' di paura.» Ormai era diventato buio già da un po'. Molte famiglie erano tornate a casa. Poche finestre restavano buie nel palazzo di fronte e davanti alla sua si scorgeva sempre l'ombra della signorina Doncoeur. Maigret, che era ancora senza colletto e senza cravatta, finì di vestirsi mentre aspettavano il secondo autista. Gridò a Lucas: «Serviti! Non hai fame?» «Mi sono rimpinzato di panini imbottiti, capo. Non ho che un desiderio quando usciremo. Un bel bicchiere di birra alla spina.» Il secondo autista arrivò alle 6:20. Alle 6:35 era di ritorno dall'altra casa, l'occhio che gli brillava. «È anche meglio in vestaglia che in tailleur», disse con voce impastata. «Ha voluto per forza farmi entrare, mi ha chiesto chi mi mandava. Non sapevo cosa rispondere, ho detto che era il direttore delle Folies Bergère. È andata su tutte le furie. Bel pezzo di donna, però. Non so se avete visto le gambe.» Fu difficile sbarazzarsene. Lo scopo fu raggiunto solo dopo avergli versato un bicchierino di prugnolo, perché sbirciava la bottiglia con cupidigio evidente. «Che cosa conta di fare, capo?» Raramente Lucas aveva visto Maigret prendere tante precauzioni, preparare i suoi colpi con tanta cura, come se dovesse misurarsi con un grosso avversario. Mentre non si trattava che di una donna, una piccola borghese in apparenza insignificante. Crede che continuerà a difendersi? Ferocemente, e quel che è peggio, che lo farà con freddezza. Che cosa aspetta, capo? La telefonata di Torrance. Questa arrivò all'ora esatta, come in una partitura perfetta. La valigia è qui, capo. Deve essere quasi vuota. Come previsto, senza mandato non vogliono darmela. Quanto all'impiegato che era in servizio stamattina, abita nei sobborghi, dalle parti di Lavarin. Uno avrebbe pensato che questa volta c'era un intoppo, o almeno un ritardo, ma Torrance continuò. Per fortuna non c'è bisogno di arrivar fin laggiù. Finito l'orario d'ufficio, suona la tromba in un locale di Rue de Lapp. Vammelo subito a cercare. E poi lo porto da lei? Può darsi che, dopo tutto, anche Maigret avesse voglia di una birra fresca. No, nella casa di fronte, al terzo piano, dalla signora Martin. Io sarò lì. Questa volta staccò dall'attaccapanni il suo pesante cappotto. Caricò la pipa e disse a Lucas: «Vieni?» La signora Maigret gli corse dietro per domandargli a che ora sarebbe tornato per cena e lui esitò, poi finì col sorridere. «Ma come al solito?» Era una risposta non troppo rassicurante. «Maigret, stai molto attento alla piccola, mi raccomando!» Alle 10 di sera non aveva ancora ottenuto risultati tangibili. Certo nessuno dormiva nella casa, tranne Colette, che aveva finito con l'assopirsi mentre il padre vegliava al suo capezzale. Alle 7:30 era arrivato Torrance insieme all'impiegato del deposito bagagli, musicista nelle ore libere. Costui, senza esitare più degli altri, aveva dichiarato: «È lei! Mi pare di vederla mentre infila la ricevuta non in una borsetta, ma nella borsa della spesa di grossa tela scura». Andarono a cercare la borsa in cucina. «È questa! Oh, in ogni caso, è lo stesso modello e lo stesso colore». Nell'appartamento faceva molto caldo. Parlavano piano, come se si fossero messi d'accordo per via della bimba che dormiva lì accanto. Nessuno aveva mangiato né ci aveva pensato. Prima di salire, Maigret e Lucas erano andati a bersi due mezze birre, ciascuno in un famoso piccolo caffè del Boulevard Voltaire. Quanto a Torrance, una volta uscito il musicista, Maigret se l'era trascinato dietro nel corridoio e sottovoce gli aveva dato le istruzioni. Pareva non rimanesse angolo né ripostiglio dell'appartamento che non fosse stato frugato. Avevano staccato perfino i ritratti dei genitori di Martin per accertarsi che la ricevuta della valigia non fosse stata infilata sotto il cartone. Le stoviglie, tirate fuori dalla credenza, si ammucchiavano a pile sul tavolo di cucina. Perfino il portavivande era stato svuotato. La signora Martin era sempre in vestaglia azzurro pallido, come l'avevano vista i due uomini. Fumava una sigaretta dopo l'altra, cosa che, insieme al fumo delle pipe, formava una spessa nube fluttuante intorno alle lampade. «Lei è libera di non dire nulla, di non rispondere a nessuna domanda. Suo marito arriva alle 11:17 e forse sarà più loquace in sua presenza». «Non sa nulla più di me». «Ma sa quanto lei?» «Non c'è niente da sapere, le ho detto tutto». Si era limitata a negare su tutta la linea. Su un solo punto aveva ceduto. Quando Maigret aveva affrontato il capitolo dell'alberghetto di Rue Pernelle, aveva ammesso che il suo vecchio principale era andato a trovarla 2 o 3 volte per caso durante la notte. Non per questo rinunciava a sostenere che non c'erano mai stati rapporti intimi tra loro. In altri termini erano appuntamenti d'affari all'1 del mattino. Scendeva quell'ora dal treno e spesso aveva con sé delle grosse somme. Era nel traffico dell'oro, saltuariamente, l'ho già detto. Io non c'entro nulla. Non potete incriminarmi per questo. Ma quando è scomparso aveva con sé una grossa somma di denaro? Lo ignoro. Non mi metteva sempre al corrente di quel genere di affari. Tuttavia, veniva a parlargliene di notte in camera sua. Quanto al viavai della mattina, continuava a negare, contro ogni evidenza, affermando di non aver mai visto i personaggi che Maigret le aveva mandato a casa. I due autisti, il negoziante di valigie e l'impiegato del deposito bagagli. «Se davvero depositate una valigia alla Gare du Nord, dovete ritrovare la ricevuta!» Ormai sembrava evidente che non la si sarebbe trovata nell'appartamento e neanche nella camera di Colette che Maigret aveva frugato prima che la piccina si addormentasse. Aveva pensato perfino all'ingessatura che imprigionava la gamba della bimba, ma che non risultava rifatta di recente. «Domani farò una protesta ufficiale», annunciò la donna con durezza. «Questa è un'accusa montata pezzo per pezzo dalla malvagità di una vicina. Avevo ragione di diffidare questa mattina quando ha voluto trascinarmi contro la mia volontà a casa sua». Gettava di frequente occhiate ansiose alla sveglia sul caminetto, senza dubbio pensando al ritorno del marito. Ma nonostante quei segni di impazienza, non c'era domanda che non la cogliesse alla sprovvista. «Confessi che l'uomo che è venuto stanotte non ha trovato nulla sotto il pavimento perché lei aveva cambiato il nascondiglio. Non so neppure se ci sia mai stato qualcosa sotto il pavimento». Quando ha saputo che era venuto, deciso a rientrare in possesso di quanto lei nascondeva, ha pensato al deposito bagagli, dove il suo tesoro sarebbe stato al sicuro. «Ma non sono andato alla Gare du Nord, e a Parigi ci sono migliaia di donne bionde che rispondono alla mia descrizione. Che cosa ne ha fatto della ricevuta? Qui non c'è. Sono convinto che non è nascosta nell'appartamento, ma credo di sapere dove la troveremo». «Lei si pensa tanto furbo. Si siede qui, davanti al tavolo». Le presentò un foglio di carta e una stilografica. «Scriva adesso». «Che cosa vuole che scriva?» «Il suo nome e l'indirizzo». La donna eseguì, non senza qualche esitazione. «Questa notte tutte le lettere imbucate nel quartiere saranno esaminate e scommetto che ce ne sarà una sulla quale si riconoscerà la sua scrittura. È probabile che l'abbia spedita a se stessa». Incaricò Luca di andare a telefonare a un ispettore affinché fossero svolte ricerche in tal senso. In realtà non sperava in un risultato, ma il colpo era andato a segno. «Questo è un classico, sa, mia cara?» Era la prima volta che si rivolgeva a lei in quel modo, come avrebbe fatto al Quai d'Orfèvre, e lei gli lanciò un'occhiata furiosa. «Confessi che mi detesta!» «Ammetto che non provo per lei una grande simpatia». Erano soli ora nella sala da pranzo, intorno alla quale Maigret si aggirava a passi lenti, mentre lei restava seduta davanti al tavolo. «E se le interessa, aggiungerò che quello che più mi dà fastidio non è tanto ciò che ha potuto fare, quanto il suo sangue freddo. Me ne sono passati un bel po' fra le mani di uomini e donne. Sono 3 ore che stiamo faccia a faccia e si può dire che da questa mattina si sente come sull'orlo di un precipizio. Eppure non ha avuto ancora un minimo di smarrimento. Suo marito sta per tornare e lei cercherà di atteggiarsi a vittima, pur sapendo che fatalmente, presto o tardi, finiremo col conoscere la verità». «Che vantaggio ne avrà? Io non ho fatto nulla». «Allora perché nascondere qualcosa? Perché mentire?» La donna non rispondeva, ma rifletteva. Non erano i suoi nervi a cedere, come quasi sempre avviene. Era il suo cervello a lavorare, cercando una via d'uscita, pesando i pro e i contro. «Non dirò nulla», concluse, e andò a sedersi in una poltrona, abbassando la vestaglia sulle gambe nude. «Come preferisce». Anche lui si sistemò comodamente in un'altra poltrona, di fronte alla donna. «Conta di restare per molto a casa mia?» «In ogni caso fino al ritorno di suo marito». «Gli parlerà delle visite di Lorilieu all'albergo?» «Sei indispensabile». «Lei è un mascalzone! Jean non sa niente, non c'entra con questa storia!» «Disgraziatamente suo marito!» Di ritorno Luca li trovò l'uno di fronte all'altra, silenziosi, che si scrutavano ogni tanto di sottecchi. «Della lettera si occupa Xavier, capo. Da basso ho incontrato Torrance. Dice che l'uomo è dal vinaio, 2 case più giù rispetto a dove abita lei». La donna scattò in piedi di colpo. «Che uomo?» E Maigret, senza muoversi. «Quello che è venuto questa notte. Penso che se l'aspettasse di vederlo tornare, visto che non aveva trovato nulla alla prima visita. Può darsi che abbia cambiato umore, ora?» Fine della 5ª parte. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Valover. Vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne. I nuovi podcast e i nuovi audiolibri di Radio Tenebrose Presenze escono il venerdì, ma in occasione delle festività natalizie e di fine anno escono anche in altri giorni della settimana. Tutti i nostri podcast e tutti i nostri audiolibri sono in ascolto su YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes e Spotify. Attenzione, è vietata la copia parziale ed integrale ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece la condivisione tramite link. Se volessi lasciarci una recensione su iTunes, Madame Balover ti sarà eternamente grata. Se invece vuoi raccontarci una vicenda tenebrosa o una storia misteriosa, scrivici su radiotenebrosepresenze@gmail.com. Madame Balover ascolterà tutti.